e siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Diamo il buongiorno a Giovanni Savino, docente di storia contemporanea presso l'Accademia dell'Economia Nazionale del Servizio Pubblico a Mosca, per approfondire il tema del Nagorno-Karabakh, come vi dicevamo oggi durante la rassegna stampa. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e un saluto da Mosca. In questi giorni, come penso tutti sappiano, c'è un'intensificazione degli scontri e si sta sfociando verso una vera e propria guerra aperta. Stamattina riportavano i media armeni e i media azeri di reciproci abbattimenti di aeroplani, missili lanciati. Tra l'altro l'Armenia dichiara di aver intercettato delle conversazioni tra piloti in turco, il che confermerebbe la presenza anche dell'esercito di Erdogan in questa storia. Quindi è una situazione abbastanza calda che non sappiamo come quanto potrebbe svilupparsi. Giusto per capire che cosa è il Nagorno-Karabakh, perché
sì, infatti,
credo che comunque per molti...
Sì, se ci vuoi fare un piccolo quadro anche storico-geografico breve, insomma, per inquadrare la questione. Grazie.
Abbastanza esotico. Il Nagorno-Karabakh è una regione che si trova all'interno dell'attuale Azerbaigian ed è una regione a maggioranza armena. Oggi, a causa di quella che sono stati gli scontri tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, questa regione è esclusivamente abitata da armeni e si proclama Repubblica Indipendente sotto il nome in armeno di Repubblica di Artsakh. In realtà il Caucaso è una sorta di mosaico di popolazioni, di confessioni, di etnie, di lingue, lo è sempre stato, e prima con l'impero russo e poi successivamente all'interno dell'Unione Sovietica vi erano alcuni equilibri molto fragili. In realtà durante la dominazione imperiale zarista questa zona ha visto una sorta di comunità sparse a macchia di leopardo su tutto il territorio geografico. Per farvi un esempio, l'attuale Tbilisi, capitale della Georgia, in russo Tiflis, ed era praticamente una delle città più importanti di quella che veniva chiamata la Transcaucasia, era una città che vedeva una forte presenza di una nutrita, vivace e molto ricca comunità armena. Stessa cosa possiamo dire per la città di Batumi. Qualcuno appassionato di letteratura russa la conoscerà perché è stata la città in cui è nato Vladimir Mayakovsky, che invece, trovandosi nella regione della Giara, vedeva la presenza di musulmani georgiani che però si identificavano a causa della religione come turchi. E stessa cosa si può dire di Baku. Baku, capitale attuale dell'Azerbaigian, in realtà è stato uno dei primi centri industriali importanti dell'impero russo per via del petrolio ed era casa di comunità multietniche, di una forte comunità armena che nel 1988, quindi già parliamo della tarda età sovietica, viene costretta a lasciare le proprie case da un pogrom durato giorni e giorni. Ecco, il Nagorno-Karabakh si intreccia in questo complesso mosaico. Una regione montana, una regione che non ha collegamenti quindi col mare, completamente attorniata dalle terre azere e che però si ritiene parte di quella che era di quella che è l'areale armeno. Il popolo armeno ha una lunga storia fatta di grandi conquiste, di grandi sconfitte e anche di tragedie. Si pensa al genocidio del 1915 compiuto da parte degli ottomani, perché comunque gli armeni abitavano un'area molto più grande di quella che è attualmente la Repubblica di Armenia e la regione del Nagorno-Karabakh. Abitavano tutta l'area nord-orientale dell'attuale Turchia. Quindi quello che si è visto negli ultimi decenni è stata la richiesta da parte del Nagorno-Karabakh già negli anni 20, quindi in epoca sovietica, di poter aderire alla Repubblica Sovietica Armena, rifiutata perché si temeva di complicare il complesso equilibrio di poteri all'interno della regione transcaucasica. e anche perché, come viene ricordato da uno studioso russo d'origine armena molto bravo, Gheorghi Delugyan, nel suo libro Bourdieu del Caucaso, tradotto in inglese da Verso Books, ad opporsi a questa richiesta furono proprio i bolscevichi georgiani, perché ritenevano che avrebbe potuto aprire la stura ad altre rivendicazioni territoriali da parte degli armeni verso la Repubblica Georgiana. Durante il periodo sovietico, in realtà, grazie anche al finanziamento dell'industrializzazione della regione, all'attenzione che veniva posta verso la zona e anche all'influenza di alcuni dei funzionari del Partito Comunista dell'Unione Sovietica provenienti da lì, ne cito soltanto due, Anastas Mikoyan, che è stato il ministro del consumo in Unione Sovietica e che ha svolto la sua carriera governativa dalla proclamazione della Comune di Baku negli anni della Rivoluzione Russa fino ai primi anni del governo di Leonid Brezhnev, oppure lo stesso Aliyev, primo presidente dell'Azerbaigian indipendente e che nel 1984 ha rischiato per poco di fare il segretario generale del Partito del Comunista dell'Unione Sovietica. A lui fu preferito Gorbaciov, come sappiamo. In realtà quello che succede oggi è una ripresa di questo conflitto che si era stabilizzato intorno nel 94 con l'esistenza di fatto di una repubblica non riconosciuta da altre nazioni afferenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite, nemmeno la stessa Armenia riconosce l'indipendenza della repubblica, mentre invece due repubbliche riconosciute attualmente dalla Russia, l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia, riconoscono l'indipendenza del Nagorno-Karabakh. E però i rapporti sono sempre stati stretti, c'è stato sempre un grosso scambio di funzionari governativi anche a livelli di cariche molto alte, di presidenti provenienti dal Nagorno-Karabakh verso l'Armenia. Da parte azera c'è da sempre un tentativo di riportare le terre del Nagorno-Karabakh, che vengono considerate come parte integrante dell'Azerbaigian, sotto il controllo di Baku. Quello che è avvenuto negli ultimi giorni si iscrive in una situazione di instabilità crescente non tanto del Caucaso ma del Medio Oriente e va inquadrata anche nella strategia di Erdogan riguardo a quella che è la costruzione di una propria area di influenza regionale che si dovrebbe estendere dal Caucaso alla penisola arabica e di cui la Siria è uno delle dimostrazioni. Però il reale problema è che in questo caso Erdogan rischia di trovarsi essenzialmente solo. I rapporti ricusciti faticosamente con Putin rischierebbero di scoppiare perché da parte russa non è vista di buon occhio questo protagonismo da parte turca nei confronti di Baku e di isolamento verso l'Armenia, e anche perché ci sono altri attori regionali nel Medio Oriente che appoggiano l'Armenia, tra cui l'Iran, con cui l'Armenia condivide un piccolo tratto di confine, l'Arabia Saudita, il che è abbastanza divertente, mentre dal lato dell'Azerbaigian ci sono potenze come Israele, il Pakistan e gli Emirati Arabi Uniti, il che fa riflettere molto sullo schieramento in campo. Sarà da vedere come si schiererà Washington, perché a Washington c'è un'influente lobby armena, anche se gli azeri sono un importante alleato strategico, perché la costruzione del gasdotto, che tra l'altro passa anche per l'Italia, no? Il famoso TAP, che proviene essenzialmente dall'Azerbaigian e che dovrebbe passare anche in parte nei territori contesi del Nagorno-Karabakh, è un chiaro tentativo di Washington di sottrarre comunque l'Italia dalla dipendenza energetica russa. E quindi si tratterà anche di questo. La Francia e la Russia hanno tradizionalmente una posizione pro-armena, però da parte russa comunque non c'è l'intenzione di rompere i precari rapporti che ci sono con l'Azerbaigian, perché comunque significherebbe avere un altro nemico alle porte del Caucaso. Intanto la situazione comunque continua ad aggravarsi. In Armenia c'è la mobilitazione generale, anche in Azerbaigian c'è una mobilitazione parziale che però di fatto coinvolge tutti quelli che sono, tutti gli uomini che sono in età di leva.
La legge quello marziale proprio c'è.
Cosa?
È stata proprio dichiarata la legge marziale?
Sì, in Armenia sì, in Azerbaigian la mobilitazione al momento è parziale, però comunque di fatto c'è, e la partecipazione da denunciata dall'Armenia e pare verificata anche da altre fonti indipendenti di miliziani pro-turchi provenienti dalla Siria, fa di questo conflitto non soltanto un mero conflitto regionale tra due paesi che dalla loro indipendenza non hanno mai avuto buoni rapporti, può trasformarlo in un conflitto d'area molto più grande e che vedrebbe comunque dover affrontare per il Cremlino qualcosa di una nuova situazione, una nuova tappa di rapporti molto complicati con la Turchia.
Sì, quindi siamo di fronte a, come descrivi giustamente all'inizio te, per provare a sintetizzare tra virgolette per quanto è molto complicato, all'ennesimo appunto passo di scontro tra alcune potenze a livello sì, sul Medio Oriente, sullo scacchiere del Medio Oriente, su cui poi a leggerlo il conflitto sembrerebbe un conflitto che ha delle basi prettamente religiose e prettamente etniche, ma poi insomma da come ci...
Di religiose in realtà non ne ha, perché comunque l'Arabia Saudita condivide la fede musulmana sunnita con la Turchia e è dal lato dell'Armenia, l'Iran che è di confessione sciita come gli azeri è dal lato dell'Armenia, quindi diciamo che sì, c'è questa complessità ed ovviamente in questo gioca un ruolo anche la memoria storica, perché comunque la memoria del genocidio armeno è ben presente da, certo, non solo da parte delle istituzioni armene ma anche della vasta comunità armena al di fuori dell'Armenia. Ed è chiaro che attacchi simili comunque verso il Nagorno-Karabakh fanno venire alla mente alcune immagini del passato, a torto o ragione che sia, perché comunque il Nagorno-Karabakh, secondo quelle che sono le risoluzioni dell'ONU, è considerata parte integrante dell'Azerbaigian ed è richiesta da anni la smilitarizzazione del titolo delle truppe armene.
Comunque rispetto, lo dicevi anche prima tu, rispetto all'amicizia di Washington con gli armeni, che venne pure chiesto da parte degli Stati Uniti di obbligare la Turchia a chiedere scusa rispetto al genocidio armeno, mi ricordavo di questo fatto avvenuto in questi periodi, insomma, che si aggiunge a questi elementi di questo scacchiere, insomma.
Sì, questo si aggiunge, però comunque a Washington c'è un fattore di imprevedibilità, che è l'attuale presidente degli Stati Uniti.
Anche il momento, direi, no? Il momento particolare.
E anche il momento, che è il momento elettorale. Di fatto c'è una cosa, che comunque tutta l'area ex sovietica in questo periodo, nonostante, come ho detto, il conflitto armeno a zero andrebbe più inquadrato in un'ottica di controllo del di quella vasta area che noi chiamiamo Medio Oriente, comunque l'area post-sovietica tra Bielorussia, problemi che continuano in Ucraina e ora questa storia continua ad essere un'area comunque carica di tensioni.
Assolutamente. E, non saprei se secondo te sei stato esaustivo, vuoi aggiungere qualcos'altro, perché per me lo sei stato molto, cioè è stato molto chiaro quello che hai detto.
In realtà quello che si spera è che ovviamente, e io lo spero anche perché comunque mi capita di avere studenti di origine azera e armena, che il conflitto che non vinca il conflitto e che vincano le ragioni della pace e le ragioni di un superamento di queste tensioni etniche, nazionali, geopolitiche, in favore di un ordinamento più progressivo. Questa è la speranza che ho, questa è l'unica cosa che mi sento di aggiungere.
Anche perché appunto si parla in questi giorni di utilizzo di artiglieria, insomma di vittime civili.
Sì, stamattina c'è stato un attacco missilistico verso Stepanakert, che è la capitale del Nagorno-Karabakh.
Ok. Eh sì, anche sui giornali comunque se ne dà abbastanza voce, noi abbiamo letto in rassegna stampa il manifesto con un articolo abbastanza approfondito, insomma pure sugli altre testate giornalistiche era trattato approfonditamente.
Sì,
Va bene, grazie mille per questo approfondimento utilissimo e insomma magari sperando di non doverci risentire su questo tema a breve, sperando come dici tu che va...
Sì, però ci sentiamo prossimamente.
Però magari insomma per noi è stato molto molto prezioso il contributo, grazie.
Grazie a voi.
Buona giornata, ciao. E appunto questo era un approfondimento sul Nagorno-Karabakh dal lato più russo. Ora uno stacco musicale rapidissimo e ci colleghiamo subito con Murat Çınar, con cui approfondiremo invece il lato più turco e in generale la situazione in Turchia. E... Yeah, you see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby?